Sia lodato Gesù Cristo. Vorrei partire senz'altro dall'ultima domanda che ho lasciato ai giovani che si stanno preparando per la cresima. C'è qui la loro catechista, sarebbe interessante che mi dicesse a che risposte sono arrivati. La domanda è questa. Avete sentito Bartimeo, cieco? Lo è diventato, non è cieco dalla nascita. Nel mondo antico era facilissimo perdere la vista, come perdere i denti, come perdere l'udito. Si viveva molto meno, ma non c'erano aiuti in questo senso. Sente che è Gesù a passare e urla. Cominciò a gridare: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse. La domanda è: perché lo rimproverano? Provate a pensarci, per favore. Perché questa figura, Bartimeo, è una figura splendida. Guardate quando gli dicono: coraggio, alzati, ti chiama. Guardate la reazione. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. C'è una forza in quest'uomo. Allora, perché lo rimproverano? Perché taccia? Perché non bisognava urlare: salvami, abbi pietà di me? Vedete, siamo fatti strani noi. Tutti, cominciando da chi parla. Quando abbiamo un disagio, desideriamo con tutte le nostre forze che questo disagio sia vinto, sia superato. Meglio ancora se riusciamo a superarlo e a vincerlo da soli. No? Quando però, per qualunque motivo, ci sembra che quel disagio sia irreparabile, e a quel tempo lo era veramente, era pieno di ciechi, ai tempi di Gesù, che cosa facciamo? Ci vergogniamo, ci nascondiamo, perdiamo coraggio, non abbiamo più il coraggio di tentare. Non vi sembra? Clic. La fotografia dell'oggi. Oggi non ci capiamo più niente. È un momento complessissimo. Chi ha un po' d'anni sulle spalle si ritrova ancora sul groppone, i figli e le famiglie dei figli. Quando ero più giovane io, la nostra aspirazione era dare un futuro migliore alle nuove generazioni, come i figli della guerra le avevano date a noi. E invece ci hanno pompato il mercato, la globalizzazione: otterremo qualcosa di veramente sempre più. E poi non è così. Andatelo a chiedere ai giovani. Stamattina ce ne sono un po' in chiesa. I giovani sputano fiele, ma noi con loro di più. Voi sapete che quando si è incerti, agitati, che si fa? Si litiga. È difficile che delle persone in difficoltà abbiano il coraggio di dire: senti, mettiamoci insieme. Quello che io non riesco a fare da solo, forse con te e con te posso provare a cambiarlo. No. Di più, ci sono forze politiche su tutto il pianeta, a cominciare da Trump. Questa è l'unica volta che mi sentite fare un nome dall'altare di un politico, ma lo faccio perché anche lì è una fotografia iconica, si dice, è proprio emblematica. Molti in politica fanno leva sul nostro disagio, perché dal disagio si arriva all'essere contro, dall'essere contro si trova sicurezza. Questa ve la devo raccontare. Divento parroco abbastanza presto, senza averlo chiesto. A 31 anni io mi ritrovo parroco su un cucuzzolo di montagna sopra Genova, in una parrocchia di 200 abitanti. Due. Ho scoperto a mie spese, e le mie spese dipende dal fatto che il parroco della parrocchia di sotto aveva 80 anni, un giorno mi chiama e mi dice: Don Pio, mi potresti venire a aiutare? E io dico: beh, se posso, volentieri. Senti, facciamo così: Tu la messa alle 8:30 non ce l'hai, se non sei troppo stanco, perché effettivamente io tornavo di notte da Roma, quindi non ero proprio fresco come una rosa, ma lui mi fa, se non sei troppo stanco, vieni giù a confessare. Dico, beh, volentieri, ci mancherebbe altro. Poi a 80 anni non capiva che durante la messa non era bene confessare, ma questo è un altro discorso. Il peggio viene adesso. Dice, e già che ci sei, interrompi le confessioni e vieni a fare la predica. E io, la predica la deve fare il celebrante, non è giusto, è il pastore. Lui mi fa, ma fammi piacere, sono qui da 45 anni. Sì, perché l'avevano lasciato lì e se l'erano dimenticato, 45 anni. Insomma, tira che tiro, ho ceduto. Il sacerdote, interrompevo di confessare, andavo a predicare e ricominciavo a confessare. Apriti cielo! Su, i miei parchiani, dico su perché io ero in cima al monte, il suo paese era a metà e poi in fondo c'era la Val Verde. Ma un disastro! Tu vai ad aiutare lui, ma non ha senso. Se tu dormi, avevo la messa alle 10, se tu dormi fino alle 10:15, noi siamo contenti, perché tra l'altro ti abbiamo più pronto ad aiutarci, ma giù no, Gratta, ho scoperto che, quanto volendolo non lo so, il mio predecessore aveva fatto quadrato con la parrocchia contro la parrocchia di sotto. Peccato che noi eravamo 200, quelli erano 4.500, quindi il paragone non è che funzionasse molto, però tant'è, noi eravamo forti, o perlomeno i parrocchiani che ho trovato erano forti, perché sentendosi piccoli, l'essere contro dà forza. Invece guardate quest'uomo, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quest'uomo è cieco, ma ci sente bene e ci ragiona sulle cose. E hai il coraggio di chi osa. Vi vedo tanto attenti che mi commuovete, perché non è facile dire queste cose, vanno controcorrente. Ma perché vanno controcorrente? Non tanto perché ci spronano ad aver coraggio. C'era Don Abbondio, no, che diceva il coraggio al cardinal Federico Borromeo. Uno il coraggio se non ce l'ha, mica se lo può dare. No, non è lì il punto. È che Cristo è la nostra forza. Tant'è, che cosa vuoi che io faccia per te? Rabbuni vuol dire rabbì dei rabbì, maestro dei maestri. Quest'uomo ha una venerazione di Gesù enorme. Chiamarlo figlio di Davide voleva dire riconoscerlo Messia. Ma questo è un altro discorso ancora. Rabbuni, che io veda di nuovo. E la risposta va. La tua fede ti ha salvato. Ecco perché siamo qua. Perché siamo convinti che Cristo ci dà fede, cioè fiducia in Lui e coraggio e capacità di superare quello che ci divide. Perché poi lo sapete, quando si perde qualcosa, anche se gli altri sono nella nostra stessa condizione, si vedono come nemici. Certo, mi dovranno spiegare, tu che sei pensionato come me, 3 euro ci hanno dato in più al mese, no? Almeno nella proposta. Cosa ci si fa con quei 3 euro? Ci si fa fresco? Non lo so, vabbè. Ma capite che dono. Non c'è nessuno vinto. Non c'è nessuno che non ha futuro. E perché sia più chiaro, Marco ci racconta di un uomo che è cieco. A quei tempi la cecità non aveva possibilità di trapianto o cos'altro ancora. Bastava una cataratta, Non c'era bisogno di niente di peggio. Quanto deve essere bello uscire di chiesa dicendo sì, la mia vita è un po' piena di caos, però con te li affronterò. Tornerò dai miei figli, dai miei nipoti, col sorriso sulle labbra. Avrò il coraggio di lottare, sto segnando perché ci sono 2 giovani, almeno 2 sono vicini. Avrò il coraggio di lottare, prima di tutto benedicendo il cielo delle opportunità che ho. E secondo, senza darmi per vinto. Perché Cristo ci ha rivelato un Dio, lo ha letto molto bene Daniela, che non ha neanche avuto, a meno che non l'abbia fatto a casa sua, la possibilità di preparare prima il testo che ha letto. Chi è? Sentite che cose. E poi finisco, perché sennò mi sono dimenticato. Allora, innalzate canti di gioia, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo. Il resto di Israele. Sì, perché non sarebbe male, ma questo è ancora un altro discorso. Certe sofferenze non vengono mai da Dio, però se le viviamo con Lui ci purificano, ci rendono capaci dell'impossibile. Concludo dicendovi che mentre facevo mille cose, non ho capito bene come ho fatto, perché da una parte avevo una persona al telefono, però avevo lasciato la radio accesa e stavano declamando il famosissimo discorso di Martin Luther King, quando io ho un sogno. Se vi capita su internet, magari fatevi aiutare, io lo dovrei fare, fatevi aiutare da figli e nipoti, ma andatelo a cercare. Vedete, avere coraggio, non lasciarci dividere né rendere vittime, camminare insieme, avere fede nel Dio di Cristo e avere sogni, è un tutt'uno, è la stessa cosa. Grazie.